Come sono stati dati ai Jobs Act?
Stavolta devo dire che poi sembra di moda raccontare.
Confirms the continued strengthening of the economic expansion
in Europe. E allora vada via, se ne vado dall'Italia.
E basta con queste stronzate. Contro le narrazioni tossiche noi restiamo.
Buongiorno a tutte, a tutti, ascoltatori e ascoltatrici, siamo in onda con la quinta puntata di Equilibrio Precario, la rubrica a cura di Noi Restiamo. Con me in studio virtualmente c'è Andrea, ciao Andrea. Oggi ci occupiamo di un tema di cui già in passato ci siamo occupati, ma che rimane estremamente attuale, ed è il tema dell'università. E in particolare oggi lo facciamo con una prospettiva, diciamo, internazionale, nel senso che oltre a trattare della situazione in Italia, andremo anche a vedere com'è la situazione in Francia e in Gran Bretagna. E tra l'altro, novità rispetto alle puntate precedenti, lo faremo grazie all'aiuto di alcune interviste che abbiamo realizzato nel corso dell'ultima settimana. Partiamo quindi con la situazione italiana. E in particolare questa settimana ci occupiamo di un'iniziativa che è stata fatta appunto da Noi Restiamo insieme a altre realtà politiche come il collettivo politico Porco Rosso e Cravos di Siena e la Libera Biblioteca De Carlo di Urbino, un ciclo di incontri appunto in varie città italiane, Bologna, Torino, Siena, Roma e Urbino, dal titolo Università e promesse elettorali. Come sapete, l'università appunto è stato un tema della campagna elettorale che si è appena conclusa con le elezioni del 4 marzo e molti, diciamo, partiti si sono lanciati in promesse più o meno realizzabili riguardo l'università, il tutto appunto in un contesto in cui, come sappiamo, come abbiamo già argomentato nelle puntate precedenti, l'università italiana non sta, diciamo, in una situazione particolarmente buona, ha subito negli anni una serie di riforme che hanno aumentato, diciamo, la liberalizzazione, la marketizzazione dell'università italiana, e in particolare durante la crisi, appunto, è stata diciamo, colpita da tagli molto pesanti che hanno influito su il numero di docenti, la qualità dei corsi offerti e così via. Abbiamo quindi realizzato un'intervista che vi proponiamo subito con Viola della campagna Noi Restiamo, che ci spiega un po' diciamo, di cosa si tratta questa iniziativa e soprattutto ci fa un quadro delle cosiddette riforme diciamo, che ci sono state a partire dagli anni 90 che hanno colpito l'università, qual è stato l'influenza dell'Unione Europea e quali anche, diciamo, appunto i programmi e le promesse delle forze politiche che si sono presentate alle elezioni del 4 marzo. E quindi adesso sentiamo l'intervista di Viola.
Ecco, allora siamo qui con Viola della campagna Noi Restiamo, che ci racconta un po' di questa iniziativa in giro per l'Italia. Ciao Viola.
Ciao a tutti, ciao.
Ecco, allora avete portato questa iniziativa in giro per varie città italiane sul, diciamo, sullo stato dell'università italiana anche in vista delle elezioni. Quindi la prima domanda che ti farei è proprio appunto se mi puoi brevemente un po' riassumere quali sono stati i principali diciamo, momenti di riforma che hanno colpito l'università italiana a partire dagli anni 90 fino ad oggi.
Sì, certo. Sì. Allora, come dicevi tu, infatti abbiamo pensato che risalire dagli anni 90 fosse indispensabile per dare una giusta lettura delle recenti riforme, delle promesse che i politici hanno fatto in questi mesi di campagna elettorale. E infatti, come vediamo, come abbiamo notato, si può vedere ciascuna riforma come un singolo tassello di un unico e più complesso progetto politico, non solo italiano ma soprattutto europeo, che è volto a smantellare la funzione dell'università pubblica, conducendola verso un'aziendalizzazione, un'elitarizzazione sempre maggiore e rendendola supina alle logiche del mercato competitivo europeo e globale, come appunto vediamo al giorno d'oggi. Possiamo citare la riforma Ruberti del 1990, con cui si avviano le collaborazioni fra le università pubbliche e i soggetti privati, che influenzeranno sempre di più l'alta ricerca e la ricerca in generale, che diverrà sempre meno libera. Poi possiamo citare successivamente la riforma Zecchino-Berlinguer fra il 99 e il 2000, che introduce l'uso delle competenze di base, che in realtà puntano all'abbassamento generale della qualità della formazione, introduce il sistema del 3+2, l'autonomia scolastica e appunto la dipendenza dalle imprese e dai dettami dell'economia di mercato diventa sempre maggiore, il che è ovviamente perfettamente congeniale anche al nuovo mercato del lavoro che si sta profilando in Italia proprio sotto le direttive del pacchetto 3 o di pochi anni prima. Poi il 2004 ovviamente vede la riforma della Moratti, che è incisiva sull'autonomia dell'Atenei e sulla loro maggiore integrazione con le aziende del territorio e la competitività tra i diversi Atenei, e introduce l'alternanza scuola-lavoro, che poi diverrà obbligatoria con la buona scuola del governo Renzi del 2015. E poi sotto il governo Berlusconi ci sarà la riforma Gelmini, che come sappiamo apporta un drastico taglio del fondo di finanziamento ordinario, che ovviamente mette in molta difficoltà l'istruzione pubblica. Viene introdotto l'Ambur e quindi sempre di più l'intromissione di strumenti e logiche aziendalistiche all'interno del sistema universitario. E inoltre, per quanto riguarda l'attività di ricerca, spariscono i contratti a tempo indeterminato per i ricercatori, come bene sappiamo, e poi fino al 2015 con l'ultima riforma del governo Renzi, la buona scuola, come dicevo prima, che introduce l'alternanza scuola-lavoro obbligatoria, che è sostanzialmente un gigantesco regalo di manodopera gratuita alle imprese, di studenti appunto che vanno a lavorare non pagati, e che è una nuova frontiera del precariato, dello sfruttamento prettamente minorile. Ecco, questi un po' i principali tasselli dagli anni 90 ad oggi.
Certo, sei stata molto esaustiva e tra l'altro appunto diciamo fra le righe si leggeva un riferimento proprio anche a un quadro più europeo, diciamo, in cui si inserivano queste riforme dell'università, della scuola italiana. Magari puoi dirci qualcosa anche su questo?
Sì, infatti, cioè, ovviamente le riforme europee hanno influenzato tantissimo quelle italiane, fino forse a diventare proprio le principali fautrici delle politiche di aziendalizzazione e privatizzazione di cui si parlava prima. Si può per esempio citare il rapporto dell'ERT, che è una potente lobby di industriali europei che ritengono che appunto che gli insegnanti non abbiano una comprensione adeguata degli affari del profitto e che quindi la responsabilità della formazione debba essere assunta dall'industria. Poi possiamo ancora citare tutte quelle riforme che hanno omogenizzato tutti le diverse riforme dei paesi nazionali membri dell'Unione Europea, per esempio il processo di Bologna o la strategia di Lisbona, che sostanzialmente avviano il pilota automatico alle riforme che una volta stabilite a livello europeo poi sono applicate obbligatoriamente dai diversi governi nazionali. Per esempio la riforma Berlinguer è proprio un'emanazione di tutte quelle logiche che vengono prima stabilite a livello europeo. Poi si può ancora citare Europa 2020, che è l'ultima appunto grande riforma dell'istruzione, dell'alta ricerca a livello europeo, sempre indirizzata a questo tipo di logiche. È quasi come se appunto il progetto europeo di formazione in realtà riveli la sua natura per nulla egalitaria dello sviluppo, ovviamente, tra centro e periferie europee, perché aggrava le differenze fra i diversi paesi, quindi ovviamente le università nei paesi abbienti che hanno sempre più rapporti con un tessuto produttivo privato ambiente, riescono a assicurarsi maggiori fondi, e invece gli atenei che stanno appunto in luoghi come la periferia europea in un tessuto produttivo minore non riescono ad assicurarsi altrettanti finanziamenti privati, dato che quelli dello Stato sono sempre minori dal 2008 in poi soprattutto.
Perfetto, anche qui c'è stata chiarissima. L'ultima cosa che ti volevo chiedere riguarda un po', diciamo, gli ultimi mesi di campagna elettorale. Abbiamo avuto da poco le elezioni e in campagna elettorale effettivamente sia da destra che da sinistra si è toccato il tema dell'università. A un certo punto si è molto parlato della proposta di liberi uguali, di rendere sostanzialmente le tasse universitarie, insomma annullarle, rendere l'accesso all'università gratuito. E anche da destra c'è stato un po' tutto un discorso sul merito e appunto sull'accesso all'università. Quindi ti volevo chiedere se magari ci potevi fare un commento su come appunto le forze politiche hanno trattato il tema dell'università in campagna elettorale.
Sì, in questa campagna elettorale comunque la tendenza prevalente sia del centrodestra che del centrosinistra che del Movimento 5 Stelle è stata quella comunque di potenziare il ruolo delle aziende private all'interno del sistema scolastico e universitario. Per esempio il Movimento 5 Stelle propone il dottorato industriale, oppure il PD si soffermava sull'importanza dello stretto collegamento col mondo imprenditoriale. E appunto, come dicevi tu, per esempio Liberi Uguali, come anche in realtà il centrodestra, promettevano la riduzione dei costi dell'istruzione, quindi l'abolizione delle tasse universitarie, una cosa che a noi è parsa abbastanza irreale, dal momento che se l'Europa, se l'Unione Europea impone dei vincoli di bilancio e quindi dei tagli al fondo di finanziamento ordinario pubblico, è impossibile riuscire ad abolire le tasse universitarie, in quanto per fare questo ovviamente ci vorrebbero molte più finanze da parte dello Stato all'istruzione, e appunto una forza europeista come Liberi Uguali sembra che cada in una sorta di contraddizione sostenendo l'abolizione delle tasse universitarie. Invece per quanto riguarda per esempio potere al popolo appunto puntava più sull'abolizione integrale della buona scuola, poi sull'adeguamento salariale del personale docente e non docente, sull'abolizione dell'ANVUR e su un aumento consistente del fondo di finanziamento ordinario per gli atenei, che ci sembrava una proposta più reale dal momento che potere al popolo era l'unica forza all'interno di questa campagna elettorale che metteva in collegamento l'aumentare i fondi pubblici all'istruzione e anche che accompagnava con la rottura con l'Unione Europea dei trattati, che è la condizione senza la quale non si possono attuare questo tipo di politiche di aumento della spesa pubblica per l'istruzione.
Perfetto, Viola, sei stata anche in questo caso chiarissima, e quindi io ti ringrazio molto per questo intervento e ovviamente speriamo di risentirci presto, insomma, nel caso ci siano sviluppi interessanti per quanto riguarda il mondo dell'università. A presto, allora.
Sì, certo, grazie a voi, a presto.
Ritorniamo in onda e, come diceva Vincenzo, adesso ci spostiamo sulla Francia per parlare dell'ultima riforma che è stata messa in campo dal governo Macron, che prevede un progetto di legge chiamato sull'orientamento e la riuscita degli studenti all'interno del percorso di istruzione superiore. Ovviamente Macron lo conosciamo tutti, le sue politiche di stampo liberista stanno in questo momento colpendo l'intero welfare state e liberalizzando il mercato del lavoro. Adesso l'attacco si è rivolto direttamente all'università e al mondo della formazione, interessando sia gli studenti ma anche i lavoratori, soprattutto quelli dei licei. Questo progetto di legge che prevede quindi una riforma del passaggio che esiste tra l'istruzione secondaria e superiore, in Francia avviene con il conseguimento del cosiddetto baccalaureat, quello che potrebbe essere per noi il diploma, e l'ingresso poi all'interno dell'università. Dopo un lungo periodo di discussione, alla fine di gennaio è stato presentato questo progetto di riforma e dopo una lettura abbastanza veloce, generale, di quelle che erano le principali linee guida, si è potuto capire facilmente come si trattasse di un vero e proprio processo di selezione, in cui veniva istituito un numero chiuso nel quale veniva fissata un'accoglienza massima per le università in relazione ai corsi di laurea. Ovviamente questo numero, questo tetto massimo per la capacità di accoglienza delle singole università è stato anche modificato in quanto il criterio base per definirlo verrà improntato a quelle che sono le prospettive di integrazione professionale. Questo soltanto per allineare maggiormente l'università e i percorsi educativi a quelle che sono le esigenze e le trasformazioni del mercato del lavoro. Questa riforma si inserisce in un contesto molto complicato per quanto riguarda la situazione francese, in quanto vi è un aumento del numero di studenti che ogni anno si iscrive all'università, ma nello stesso momento sono 10 anni che è stato intrapreso un percorso di definanziamento dell'istruzione pubblica. Infatti, sempre per richiamarsi a qualche dato, se si va ad analizzare la spesa pubblica per istruzione in rapporto al numero di studenti, questa è calata di più del 10% in meno di 10 anni. Questo ovviamente va anche incontro a un altro tipo di politiche, che sono quelle di taglio della spesa pubblica, e ovviamente in questo modo si prendono due piccioni con una fava. Si taglia drasticamente la spesa sociale e dall'altra parte si introduce un criterio brutalmente selettivo per quello che riguarda la formazione. In cosa consiste questa selezione? Per andare un pochino più nel dettaglio, anche se il sistema educativo francese ha delle peculiarità e delle specificità che richiederebbero molto tempo per essere comprese, cerco di fare una breve sintesi. Banalmente, con questa riforma saranno i licei, i consigli di classe dei licei a presentare un dossier per ogni studente. Questo dossier accompagnerà lo studente nella candidatura all'università. E ovviamente ci saranno delle linee guida dentro questo dossier dove si parlerà di quello che è stato il percorso di studi fatto dagli studenti stessi. E questo sarà il biglietto da visita per l'università. Ovviamente con un numero crescente di studenti che cerca di fare applicazioni per l'università e con un contestuale depotenziamento dei finanziamenti, il problema è che alle università arriva una quantità immane di domande che non potranno assolutamente valutare nel merito, nel criterio di quelli che possono essere le principali voci che possono distinguere la formazione degli studenti, ma si baserà tutto alla fine sul riconoscere qual è il liceo di provenienza. Quindi in Francia, nonostante il motto fraternité, égalité, liberté, questo rimane soltanto formale. Poi alla fine il sistema educativo e quello scolastico si impronta a quello della società, che è fortemente elitario. Quindi ci sono dei licei e delle scuole di alta formazione che hanno un nome molto importante e che quindi vedranno gli studenti che vengono da questi licei premiati in questo processo di selezione, mentre tutti gli altri studenti verranno esclusi soltanto perché vengono da un liceo di provincia o meno titolato o meno connesso con quello che è il mercato del lavoro. Per parlare un po' di come gli studenti si sono mobilizzati in merito, sono attive da più di un mese diverse occupazioni e assemblee. L'ultima, Tolbiac, ha visto la partecipazione di più di 1000 studenti, numeri che vorremmo avere anche in Italia, però ci arriveremo. e sono scesi in piazza, diverse facoltà sono state occupate e giovedì scorso c'è stato una manifestazione organizzata dal comitato interliceale e da diversi movimenti dell'università, quindi è un problema che questa è una lotta che sta unendo i movimenti studenteschi a livello di liceo e di università per contrastare questo progetto di legge che vuole svilire il valore educativo di quello che è il diploma. Soprattutto perché adesso, andando in questa direzione, quello che si avrà è un accentuamento della competizione tra le singole scuole, o un abbassamento del valore del diploma come titolo di studio, che è valido a livello nazionale, in quanto ogni università a quel punto tenderà a specializzarsi, ad avere i suoi criteri, le sue referenze. E cosa ancora più grave, e questo vorrei riprendere un messaggio lanciato da Mélenchon, il presidente della France Insoumise, in cui analizzava come diminuendo il valore educativo della laurea e del titolo di studio, faceva notare come andando verso questa frammentazione si attaccano direttamente ai diritti sociali che poi interessano il mondo del lavoro, in quanto alcuni salari minimi nei contratti collettivi per gli studenti o per coloro che fanno un internship, uno stage o che comunque si affacciano al mercato del lavoro all'inizio vengono utilizzati per fissare questi criteri alcuni titoli di studio principali. Con questa frammentazione si avrà anche una frammentazione dei diritti politici, sociali ed economici sul posto di lavoro. Al momento la mobilitazione è molto forte e continuerà nei prossimi mesi, quindi speriamo di poter ritornare a parlare di questo tema.
Yeah.
E rientriamo in onda dopo questo breve intervallo musicale e dopo la Francia ci spostiamo verso la Gran Bretagna, dove da qualche settimana è in atto un importante sciopero dell'università che sta coinvolgendo migliaia tra appunto professori, ricercatori, lavoratori dell'università che sono in lotta per salvare le loro pensioni. E la cosa interessante è che tra l'altro da qualche tempo sono stati anche gli studenti sono mossi in solidarietà occupando i rettorati di almeno 20 università inglesi. Abbiamo quindi realizzato un'intervista a ricercatore e professore presso l'Università del Regno Unito, Andrea Genovese, che insegna all'Università di Sheffield, e gli abbiamo appunto fatto qualche domanda per spiegarci che cosa e perché appunto si sta scioperando e come sta procedendo questa importante mobilitazione sindacale. Buon ascolto.
Allora, siamo qui con Andrea Genovese, che è ricercatore in Gran Bretagna, e gli facciamo alcune domande sullo sciopero. Ciao Andrea.
Buongiorno a voi compagni, è un piacere poter discutere di questa vertenza con voi, anche per fornire un punto di vista di prima mano sulla vicenda, visto che i media italiani stanno colpevolmente ignorando quanto accade in Gran Bretagna.
Infatti, quindi ti chiederei come prima domanda di spiegarci quali sono i motivi di questo importante sciopero.
Allora, il motivo principale è quello dell'ennesimo tentativo di riforma del sistema pensionistico delle università britanniche. C'è da fare una premessa qui, nel senso che pur essendo ancora le università britanniche dei soggetti assimilabili a degli enti pubblici, in realtà si tratta di enti caritatevoli secondo la legge britannica, il fondo pensione dei lavoratori dell'università è sostanzialmente un fondo gestito in maniera privata, ovvero i contributi che i lavoratori e i datori di lavoro, cioè le università, decidono di versare per venire a quella che poi sarà la pensione una volta raggiunta l'età pensionabile dei lavoratori, vengono amministrati da un fondo che non è statale, a differenza di quanto accade per altri settori dell'istruzione in Gran Bretagna, come ad esempio le scuole, che ancora beneficiano di un fondo pensione garantito dal governo. Il fondo pensione delle università britanniche è un fondo pensione che viene di fatto gestito da un ente privato. Fino al 2010 sostanzialmente questo fondo pensione forniva ai dipendenti delle università un trattamento che, per dirlo all'italiana, potremmo assimilare a un sistema di tipo retributivo, nel senso che i lavoratori delle università andavano in pensione con un trattamento economico che corrispondeva grosso modo ai due terzi dell'ultimo salario percepito quando in servizio. Nel 2010 fu introdotta una prima riforma che inseriva per i nuovi entranti nelle università un sistema di tipo contributivo, quindi calcolo della pensione in base ai contributi versati. Nel 2015 viene introdotta un'ulteriore riforma in base alla quale tutti i contributi versati all'interno di questo fondo relativi a redditi superiori ai 55.000 pound all'anno, vengono sostanzialmente dirottati su investimenti molto rischiosi, sostanzialmente vengono dirottati sullo stock market, e in pratica non c'è nessuna garanzia per quello che poi sarà il rendimento di questi investimenti. L'ultima riforma, quella proposta negli ultimi mesi, prevede che tutti i contributi versati dai lavoratori vengano sostanzialmente investiti sullo stock market, quindi si elimina una sorta di clausola di salvaguardia per i lavoratori rispetto a una sorta di pensione minima garantita indipendente da questi investimenti rischiosi. Mentre tutte le precedenti riforme erano state accolte con scioperi minimi da parte del sindacato dei docenti e dei ricercatori delle università britanniche, che avevano sostanzialmente visto agitazioni di poche giornate, in questo caso, data la violenza dell'attacco finale alle pensioni dei lavoratori, il sindacato ha deciso inizialmente di procedere alla proclamazione di uno sciopero di 14 giornate spalmate su ben 4 settimane, e l'impatto di questa misura è stato molto visibile. C'è stata una grande partecipazione allo sciopero, nelle 61 università interessate da questa riforma, lezioni sospese, cancellate, seminari cancellati, e anche la risposta del mondo studentesco è stata molto forte, visto che in molte università, in una ventina di atenei britannici, al momento ci sono edifici occupati.
Ecco, quindi, hai delineato un quadro molto chiaro. Infatti, una cosa molto interessante è anche vedere questa alleanza fra studenti e lavoratori dell'università, che insomma penso sia abbastanza rara di questi tempi. A questo punto, secondo te, quali sono le prospettive, visto che siete arrivati ormai al 13° giorno di sciopero, se non mi sbaglio?
Le prospettive sono in divenire, nel senso che l'altro ieri le parti, quindi il sindacato e l'associazione di categoria delle università, erano pervenute sotto gli auspici di un ente terzo che svolge le funzioni di una sorta di arbitrato, per dirla ancora una volta all'italiana, erano pervenuti ad un accordo che era giustificato dalla dirigenza sindacale della University and College Union come soddisfacente, che tuttavia conteneva al proprio interno ancora parecchi tagli, per dirla in parole povere, si sarebbe tradotto in un taglio di circa il 25% della pensione media percepita dagli accademici britannici, a fronte di un taglio iniziale del 50% secondo le stime del sindacato. Quindi è innegabile che ci sia stato un miglioramento, però questa proposta è stata poi presentata nelle assemblee di base in ciascuna università, e devo dire praticamente all'unanimità è stata rispedita al mittente. E dunque il sindacato ha ricevuto un mandato abbastanza forte ed inequivocabile per andare avanti nella negoziazione, per ottenere un risultato che sia commisurato a quella che è stata la mobilitazione messa in campo sinora, un risultato che possa sostanzialmente lasciare inalterata la pensione degli accademici, il trattamento che questi riceveranno, a fronte sia della proposta iniziale veramente draconiana che di questa sorta di compromesso che è stato raggiunto, che comunque contiene in sé elementi negativi. Già giusto per dirvene uno dei punti maggiormente contestati da parte di noi docenti è quello del fatto che, secondo anche questa proposta di mediazione che è stata messa sul tavolo negli ultimi giorni, l'indicizzazione delle pensioni al costo della vita avverrebbe in maniera molto modesta, quindi gli effetti di questi tagli potrebbero protrarsi nel corso del tempo ed erodere altro potere d'acquisto rispetto a delle pensioni che rischiano di essere davvero minime. Dunque c'è ancora un morale molto alto nelle assemblee che si stanno svolgendo, nei picchetti che quotidianamente presidiano tutti gli edifici universitari. Domani è l'ultimo giorno di questa prima tornata di scioperi, ma quello che ci si aspetta a questo punto dal sindacato è, nella giornata di domani, l'annuncio di ulteriori agitazioni, probabilmente altri 14 giorni di sciopero, che dovrebbero andare ad impattare sul periodo degli esami, probabilmente in primavera, per cercare di massimizzare l'impatto sulla università e cercare anche di avere gli studenti che esercitano il massimo della pressione sugli enti universitari per cercare di risolvere quanto prima la vertenza ed evitare questa ulteriore forma di mobilitazione che potrebbe veramente mettere in cattiva luce le università britanniche, che, come sapete, operano sul mercato internazionale. Scusatemi la parola mercato, che non dovrebbe essere applicata all'istruzione, ma purtroppo questa è la logica aziendalistica che utilizzano le università qui in Gran Bretagna, procacciando studenti da tutte le parti del mondo secondo delle logiche appunto aziendaliste, e quindi presentarsi in questo modo con delle agitazioni in casa è probabilmente l'ultima cosa che i datori di lavoro, le università vogliono alla vigilia di un nuovo anno accademico che inizierebbe a settembre, perché potrebbe andare a ridurre sensibilmente quelli che potrebbero essere le immatricolazioni di studenti stranieri.
Certo, sei stato molto chiaro. Ti chiederei proprio in due battute come si sta ponendo la politica britannica nei confronti di questo sciopero.
Sì, possiamo dire che sicuramente il grande assente rispetto a quanto sta succedendo in questa vertenza è il governo May. Il governo May che ha al suo interno un ministero per l'università, il cui silenzio in questi giorni è stato veramente assordante. Una delle richieste del sindacato è quella di ottenere una sorta di garanzia governativa per il fondo pensione, nel senso che in caso di grosso deficit generato dal fondo pensione il governo intervenga per sanare in qualche modo il deficit. Il governo non si è espresso sul tema né ha preso una posizione precisa. Ovviamente, trattandosi di un governo conservatore, trattandosi di un governo che crede ciecamente nella religione del libero mercato, ciò è perfettamente coerente con la natura ideologica dell'esecutivo guidato da Theresa May. Dall'altro lato abbiamo l'opposizione guidata da Jeremy Corbyn, dal partito laburista, che che ha solidarizzato in più istanze con il sindacato dei docenti e dei ricercatori, e ci sono stati anche episodi nei quali parlamentari laburisti si sono recati in solidarietà presso i picchetti, presso le assemblee, presso i tanti cortei che si sono svolti nelle ultime settimane. Anche altre forze parlamentari, come ad esempio il Partito Liberal Democratico, stanno cercando di cavalcare la protesta, forse anche in maniera opportunistica, chiedendo un intervento del governo per cercare di risolvere la vertenza, intervento che ad oggi tuttavia non c'è stato.
Io ti ringrazio, Andrea Genovese, per questa spiegazione davvero esauriente, che, come dicevi tu all'inizio, è davvero mancata nei media italiani, e ovviamente in bocca al lupo per il proseguimento dello sciopero, e magari ci risentiamo per una prossima puntata con gli aggiornamenti.
Crepi il lupo, e ci risentiamo sicuramente con piacere, sperando di poter parlare di una vittoria che possa essere d'esempio anche per i lavoratori dell'istruzione, della conoscenza di altri paesi europei.
Certo, grazie mille Andrea, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Torniamo in onda dopo questa bella intervista con Andrea Genovese, che ringraziamo nuovamente. E a questo punto siamo ai saluti dopo questa puntata, diciamo, piuttosto densa sul mondo dell'università, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Quindi io ringrazio Andrea per appunto la panoramica perfetta che ci ha fatto sulle lotte dell'università in Francia, e vi do appuntamento alla prossima puntata, in cui invece probabilmente torneremo a occuparci di scuola, ma questa volta delle superiori. Quindi ciao Andrea, ci vediamo alla prossima puntata.